Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Shanghai si chiude il vertice dei paesi emergenti, con in testa Cina, Russia e India. L'obiettivo è instaurare o perlomeno proporre un nuovo ordine globale che non abbia più l'Occidente come capofila. Nel frattempo in Europa è di nuovo allarme interferenze russe. Secondo il Financial Times, il GPS dell'aeroporto verso cui ieri Ursula von der Leyen viaggiava per raggiungere la Bulgaria ha subito un attacco informatico che lo ha reso inutilizzabile, tanto che il pilota è dovuto ricorrere a mappe cartacee per poter proseguire e poi atterrare a destinazione. Mosca respinge le accuse. Nessun coinvolgimento russo, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mentre nel nord della striscia di Gaza si intensificano le operazioni israeliane, la Global Sumud flotilla riparte da Barcellona alla volta dell'enclave palestinese. In mattinata era dovuta tornare in porto a causa delle pessime condizioni meteo. In Afghanistan si contano intanto oltre 800 morti e almeno 3.000 feriti dopo il terremoto della notte scorsa, mentre nel nostro paese si registra ancora un incidente sul posto di lavoro, con due operai rimasti gravemente ustionati mentre smontavano una stazione di benzina ad Acireale, in provincia di Catania. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 1 settembre 2025. Partiamo dall'estremo oriente. Un nuovo ordine globale dove non comandi più l'Occidente. È questo l'obiettivo di Cina, India e Russia, i pesi massimi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che quest'anno si è riunita nel porto cinese di Tianjin. Al centro di questo nuovo ordine globale il multilateralismo e gli interessi del sud del mondo. Ovviamente in questa comunità ognuno cerca di portare le sue priorità e di spingere i propri interessi. Vladimir Putin, per esempio, il supporto per l'invasione dell'Ucraina, presentata anche qui come una reazione all'aggressività della NATO. A compattare questo gruppo di stati non sempre allineati ci sono ovviamente le politiche di Donald Trump. Il punto con il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Alla fine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è arrivata la dichiarazione di Tianjin, che era già stata annunciata da Xi Jinping, e giova forse vedere i punti salienti. C'è prima una parte che definiremmo sino-russa, in cui si proclama di voler difendere la sovranità, l'integrità territoriale e la non ingerenza negli affari interni altrui, temi cari a Pechino, che si accompagnano però all'esplicito rifiuto dell'uso della forza o della minaccia della forza, il che echeggia la logica di Putin quando dice che la guerra in Ucraina non è stata provocata dalla Russia, bensì dal golpe di Maidan e dalla minaccia di allargamento della NATO. Poi si parla di un nuovo tipo di relazioni internazionali nello spirito del rispetto reciproco, della giustizia, dell'uguaglianza, della cooperazione. Il tutto sulla base della visione condivisa di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, il che è condito tutto dallo slogan una terra, una famiglia, un solo futuro. Beh, questi sono temi ricorrenti ormai da anni nella retorica cinese dell'era di Xi Jinping. E infine c'è la parte che sta a cuore agli indiani, ma anche ai cinesi. Gli stati membri condannano fermamente il terrorismo in tutte le sue forme, compresi movimenti transfrontalieri di terroristi. Quindi i tre azionisti di maggioranza dell'organizzazione hanno trovato una quadratura del cerchio. Gli altri si accodano volentieri perché Xi Jinping ha promesso anche una banca di sviluppo a beneficio di tutti. Insomma, per la prima volta paesi accomunati dalla geografia ma eterogenei e spesso ostili tra loro trovano una sintesi in un documento politico che vuole porsi senza mezzi termini come superamento dell'ordine globale incentrato sugli Stati Uniti.
L'aereo su cui ieri pomeriggio Ursula von der Leyen viaggiava nell'est Europa è stato costretto a un atterraggio anomalo. La causa, secondo alcuni fonti dell'aeroporto riportate dal Financial Times, è stato un attacco informatico russo che avrebbe disattivato il sistema radar dello scalo di Plovdiv in Bulgaria, costringendo così i piloti, dopo un sorvolo di circa un'ora, ad atterrare utilizzando le mappe cartacee. Il Cremlino ha ovviamente negato il proprio coinvolgimento. La Commissione europea, anche se con prudenza, non ha smentito la versione, né tantomeno i sospetti su Mosca. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
La Commissione europea mantiene la prudenza ma non risparmia fondi sulle responsabilità russe per l'interruzione del segnale GPS dell'aereo su cui stava viaggiando la presidente von der Leyen ieri in Bulgaria. Credo che la domanda vada rivolta ai russi se effettivamente sono stati loro a compiere l'azione, come sospettano le autorità bulgare. Così la portavoce dell'esecutivo europeo ha risposto oggi ai giornalisti, non confermando ma nemmeno smentendo la ricostruzione dell'atterraggio con mappe cartacee come riportata dal Financial Times. Perché, da una parte, un'accusa basata senza che le indagini della Bulgaria siano concluse innescherebbe gravi conseguenze internazionali, ma d'altra parte non si nasconde nemmeno che siamo abituati alle minacce e alle intimidazioni e questo non farà che incrementare il nostro supporto alle capacità di difesa dell'Ucraina. Insomma, il destinatario del messaggio non rimane nemmeno troppo le righe, anche considerato che l'interferenza si è verificata proprio mentre von der Leyen era in missione nei paesi membri sulla frontiera orientale, mentre 13 capitali europee, inclusa Berlino, hanno richiamato l'attenzione della Commissione sul problema dell'interferenza ai GPS, il tema si lega agli investimenti europei per la difesa, con un piano specifico per il settore aereo in fase di elaborazione, ma anche a quello delle sanzioni contro Mosca, che nel prossimo pacchetto potrebbe includere proprio le aziende che hanno condotto attività di disturbo negli stati membri dell'Unione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E vediamo adesso anche al Medio Oriente. Hamas infatti ha reagito oggi al piano di trasformare la striscia di Gaza in una riviera di lusso. Gaza non è in vendita, ha fatto sapere l'ufficio politico del gruppo palestinese. È la prima reazione di Hamas al progetto discusso la settimana scorsa in un vertice alla Casa Bianca. Washington per ora non ha smentito l'ipotesi che prevede l'espulsione dei palestinesi per creare appunto un lussuoso resort turistico. Michele Migone.
Quando 6 mesi fa Donald Trump diffuse il video prodotto con l'intelligenza artificiale su Gaza, trasformata in un resort di lusso, molti pensarono a una provocazione di cattivo gusto. 6 mesi e migliaia di morti dopo, quelle immagini sono diventate un progetto sul futuro della striscia, discusso alla Casa Bianca dal presidente, dall'inviato speciale Steve Witkoff e dall'ex premier britannico Tony Blair, ex inviato per il Medio Oriente. Nelle 38 pagine consultate al Washington Post si legge che il piano Riviera prevede il trasferimento volontario, tra virgolette, dei 2 milioni di Gazawi in zone delimitate dentro la striscia o il loro dislocamento in altri paesi in attesa della ricostruzione. Ai palestinesi, proprietari di terra, verrebbe dato un portafoglio digitale per comprare un appartamento in una delle 8 città che sorgerebbero al posto dei centri distrutti, mentre chi se ne andrà avrà $5.000 e 4 anni di affitto pagato nel luogo dove si recherà. Grattacieli in vetro acciaio, una zona industriale a nord, al confine con Israele, edifici di lusso per rendere Gaza la nuova Dubai sotto l'amministrazione controllata e diretta degli USA per i prossimi 10 anni. Il rendere del progetto ovviamente tenta di mascherare il fatto che la distruzione di quel che rimane della striscia, Gaza City, dovrà essere completata con altre migliaia di morti e che la pulizia etnica dei palestinesi dovrà essere portata a termine. Difficile capire ora se il piano di Trump vedrà mai la luce, ma il fatto stesso di averlo formulato conferma alcuni fattori politici. L'amministratore USA vuole la morte della soluzione dei due stati. In perfetta sintonia con la politica del governo di Netanyahu, il progetto Riviera non prevede alcun tipo di sovranità dell'autorità nazionale palestinese su Gaza. Il giorno dopo la riunione della Casa Bianca, Marco Rubio, il segretario di Stato, ha deciso di negare il visto d'ingresso ai dirigenti dell'ANP per l'Assemblea Generale dell'ONU, il momento in cui Francia, Gran Bretagna e Canada nelle prossime settimane dovrebbero riconoscere lo Stato palestinese.
Israele intanto prosegue con i piani di occupazione di Gaza City. Anche oggi decine di vittime del fuoco israeliano, 9 persone, tra cui 3 bambini, sono morte per fame nelle ultime 24 ore, come riferito dalle autorità della striscia. L'obiettivo di Netanyahu è completare l'occupazione di Gaza City entro il capodanno ebraico, ovvero entro il prossimo 22 settembre. Tutto questo nonostante i dubbi dei vertici militari. Parallelamente, ed è notizia di questa sera, numerosi coloni israeliani avrebbero assaltato l'area di Sair, a nord-est di Hebron, in Cisgiordania, dando alle fiamme decine di ettari di terra coltivata. A riferirlo è l'agenzia palestinese Wafa, che afferma che il raid in questo momento è ancora in corso. Potrebbe rientrare in quella strategia annunciata nei giorni scorsi da Israele di annettere parti della Cisgiordania come rappresaglia nei confronti di quei paesi occidentali che hanno annunciato a partire da settembre il riconoscimento dello Stato di Palestina. I ministri del governo israeliano intanto minacciano la Global Sumud Flotilla. Tratteremo gli attivisti come terroristi, ha detto Ben-Gvir, presentando un piano per arrestarli e trattenerli in detenzione prolungata nelle prigioni di Tel Aviv. A bordo delle barche, lo ricordiamo, ci sono anche attivisti italiani. Le opposizioni oggi hanno chiamato in causa Giorgia Meloni chiedendo di difendere gli attivisti, appunto, ma dalla premier, almeno per il momento, non è arrivata nemmeno una parola. Da Roma, Anna Bredice.
La richiesta di monitorare con grande attenzione la missione flottiglia partita da Genova non ha ricevuto nessuna risposta dal governo. A farla tra gli altri anche la sindaca di Genova con una lettera inviata al ministro degli esteri, rimasta quindi senza risposta. Invece grande tempestività e sollecitudine ha dimostrato il governo italiano nel negare la richiesta del sindaco di Udine di non far svolgere la partita Italia-Israele prevista per le qualificazioni dei mondiali il 14 settembre. Il sindaco aveva chiesto di vietarla per una questione di ordine pubblico e sollecitato dalla pressione di tante associazioni e comitati locali perché la partita non si tenesse come forma di protesta contro il massacro della popolazione di Gaza. Fonti del Viminale si sono affrettate invece ad assicurare che la partita si terrà, una decisione contestata già da molti esponenti dell'opposizione, Bonelli ad esempio, che la considera una forma di legittimazione da parte italiana del genocidio in corso. Nessuna risposta invece da Tajani o Meloni alle minacce del ministro israeliano di voler trattare gli attivisti di flottiglia come terroristi. Nulla, e sarebbe stata l'occasione questa per dimostrare come governo che le promesse fatte di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza erano vere. Invece per ora il governo si gira dall'altra parte a parlare solo i titoli dei giornali di destra che deridono i partecipanti alla missione. La partita contro Israele quindi si terrà e la proposta da parte della FIGC di devolvere l'incasso della partita alle associazioni umanitarie di Gaza è stata respinta dalle associazioni che la considerano un tentativo della federazione di pulirsi la coscienza. Linea allo studio.
E a proposito della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria di cui stiamo parlando è ripartita da Barcellona alla volta di Gaza, questo dopo il rientro nel porto catalano a causa del temporale che ha sferzato la costa del nord-est della Spagna. La missione umanitaria punta a forzare il blocco navale di Israele sulla striscia e ad aprire un corridoio umanitario per portare aiuti alla popolazione di Gaza, ovviamente. La decisione di rientrare a Barcellona dopo aver salpato intorno alle 15 di ieri pomeriggio era stata presa per garantire la sicurezza degli equipaggi che trasportano oltre 300 attivisti, fra cui anche la svedese Greta Thunberg. In Afghanistan adesso i soccorritori stanno cercando disperatamente di arrivare nelle zone più remote colpite dal terremoto della notte scorsa. Al momento il bilancio parla di oltre 800 morti e almeno 3.000 feriti. Il sisma è stato di magnitudo 6. L'epicentro è stato individuato nella provincia di Kunar, nell'est del paese, vicino al confine con il Pakistan e a pochi chilometri di profondità. Si tratta di una zona di montagna già normalmente molto difficile da raggiungere. Il governo dei Taliban, isolato a livello internazionale, ha chiesto supporto esterno. Il terremoto, lo specifichiamo, ha colpito un paese che è da tempo alle prese con povertà, fame ed emergenze umanitarie. Abbiamo raggiunto allora al telefono Alessandro Pirisi, Operations Manager di Emergency, proprio a Kabul, la capitale.
Ieri notte ci siamo svegliati con questo boato, questo tremore della terra, e stamattina è parso subito che la situazione era decisamente grave. Il punto, come dicevate, è anche che è un luogo molto remoto, quindi anche le informazioni sono difficili da reperire. Sappiamo che ci sono centinaia di morti, sappiamo che la situazione è al collasso per quanto riguarda gli ospedali della zona, in particolare a Jalalabad. Noi abbiamo fornito la nostra disponibilità a mettere a disposizione i nostri due ospedali di Anabad e Kabul per la cura immediata dei pazienti che hanno bisogno di assistenza più urgente, più critica. I pazienti al momento stanno venendo aviotrasportati, anche perché le strade nella zona dell'epicentro non sono accessibili. Ci sono 4 province, tutte attorno alla provincia di Kunar, che sono state colpite con sia danni sia vittime. Ovviamente stiamo parlando comunque di notizie che arrivano in maniera sporadica. Secondo le autorità, i danni appunto sono rientrati dentro queste 4 province. Posso dire che sia a Kabul sia al nostro ospedale di Anaba il sisma è stato molto sentito da tutto il nostro personale.
E rientriamo in Italia per la cronaca, perché c'è stato un grave incidente sul lavoro in tarda mattinata all'interno di una caserma dei carabinieri di Acireale, in provincia di Catania, dove due operai di 57 e 60 anni sono rimasti ustionati gravemente mentre stavano smontando la stazione di benzina presente nel cortile della caserma e ormai in disuso. Sono stati ricoverati entrambi con gravi ustioni, appunto, in prognosi riservata. Parliamo anche di Ex Ilva, un'altra tegola sull'acciaieria. La Commissione europea infatti boccia l'ultima autorizzazione di impatto ambientale. La licenza per continuare a produrre a carbone per i prossimi 12 anni è in palese contrasto con il diritto europeo, sostiene la Commissione, rispondendo così a un'interpellanza degli europarlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra. Per Bruxelles l'Italia avrebbe dovuto applicare dei valori limite più restrittivi. Quelli attuali, usati dal governo ma ormai superati, si riferiscono a un decreto legge del 2010. L'Italia dunque rischia il deferimento e una procedura di infrazione. Le associazioni ambientaliste e civiche intanto si preparano a presentare ricorso al TAR contro l'AIA, a cui potrebbe unirsi anche il Comune di Taranto, che aveva espresso un parere negativo. Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport, ore importanti queste per i tennisti azzurri impegnati agli US Open di New York. Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale, tutto facile per l'atleta toscano che batte in 3-set lo spagnolo Munar, concreto il rischio che incroci Jannik Sinner al prossimo turno. Nella notte infatti il numero uno al mondo sarà impegnato contro il kazako Bublik e in caso di vittoria se la vedrà proprio con Musetti. Nelle prossime ore in campo anche il doppio maschile con Andrea Vavassori e Simone Bolelli e poi il doppio femminile con il duo Errani Paolini. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.